se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
E così anche quest'anno il copione è perfettamente rispettato, fin nei minimi particolari. Finiscono le vacanze, la gente torna in attività anche sui social e tre quarti degli italiani magicamente scoprono di essere fini analisti di geopolitica. E di fronte alla morte di Qasem Soleimani, il generale iraniano sotto i riflettori dell'opinione pubblica in questi giorni, si scatena il putiferio. Tutti ormai già sanno da che parte stare, chiunque ha capito dov'è il torto e dove la ragione, e chiunque ha il suo piccolo o grande partito da tifare. E il responso, signore e signori, è quasi unanime. Ci sono i buoni e ci sono i cattivi, e guarda caso, i buoni sono quelli che danno ragione alla mia visione delle cose, i cattivi sono quelli brutti dall'altra parte. E invece le cose non stanno esattamente così, e vi racconto perché con un po' di complessità, come piace a noi qui su Daily Cogito, dopo la sigla.
Daily Cogito, il podcast di Rick Tufer ogni mattina alle 7. L'unica dipendenza che ti rende indipendente.
Buongiorno a tutti e bentornati anche quest'oggi qui su Daily Cogito. Sì, parliamo di Qasem Soleimani, parliamo quindi di geopolitica, ma io non sono un esperto di geopolitica, solo che qualche libro sulla storia del Medio Oriente, qualche esame all'università di storia medio orientale e anche approfondimenti sulla religione islamica, sulla relazione fra Stati Uniti e Iran, sulla relazione fra Israele, Iran, Iraq, insomma un po' di roba l'ho letta, perciò io ho una mia visione, però è la mia visione, quindi tutto quello che dirò sarà la mia opinione, esattamente come la tua. Il mio obiettivo è quello di sostenere la mia opinione con fatti, dati e poi con argomentazioni che la rendano utile. Perciò, se quello che dirò non ti troverà concorde, non incazzarti, cerca di controargomentare. Prima di arrivare però a raccontarvi questa visione, vorrei dirvi due cose importanti. La prima è che gennaio è un mese pieno di eventi. Per esempio, il 15 sarò a Verona per Spinoza e Popcorn, il 22 sarò a Firenze per Seneca nel traffico, il 23 a Bologna per Spinoza e Popcorn e infine il 29 a Vicenza per Spinoza e Popcorn. Sotto c'è il link per andare a vedere tutto il calendario, ci sono già le date anche per febbraio, per marzo e tutti gli aggiornamenti vengono sempre inseriti lì, quindi seguite quella pagina, oppure seguitemi su Instagram, dove sono sempre puntuale nel dare tutti i dettagli sugli appuntamenti che ci aspettano. Inoltre, voi sapete che c'è una rivista che si chiama Philosopher So Good, è la rivista da me fondata e diretta, e a fine gennaio uscirà un nuovo numero. Vista la pausa natalizia, però, la scadenza per mandare gli articoli extra redazionali, che era fissata per 2 giorni fa, è stata spostata a mercoledì sera, quindi avete ancora circa 48 ore per mandare il vostro contributo all'indirizzo mail philosophersogood@gmail.com, lo trovate sempre sotto in descrizione, e il tema è il tempo. Sotto c'è anche il link per leggere il bando, mi raccomando mandate il vostro contributo seguendo le linee del bando, perché altrimenti il vostro pezzo non verrà selezionato. Quindi c'è ancora un po' di tempo, ma adesso veniamo a noi. Presupposto gigantesco, grande come una casa. Trump ha fatto bene a bombardare vicino all'aeroporto di Baghdad il convoglio dove si trovava Qasem Soleimani? No, non ha fatto bene per mille motivi. In primo luogo perché il suo è un atto illegale, al di fuori del diritto internazionale, ok? Certamente, dall'altra parte, bisogna ammettere, come vedremo, che ciò su cui si interveniva era qualcosa che di per sé esulava dal diritto internazionale, ma non è mai una giustificazione dire ok, abbassiamoci al livello dei nostri nemici, non va bene. Seconda cosa, il suo è un atto arrogante. Perché? Perché non ha avvertito nessuno dei suoi alleati, e questa è forse la cosa più inaccettabile. Però non mi stupisce, perché? Perché Trump da sempre, e lo porterà avanti anche nel suo secondo mandato, che tranquilli, a mio parere arriverà in modo molto molto tranquillo, da sempre predica l'isolazionismo, lui se ne fotte dei suoi alleati. Poi bisognerebbe aggiungere che gli Stati Uniti non hanno certo aspettato Trump per fottersene degli alleati. Quindi non è una novità, non è che io cada proprio dal cielo nel vedere quello che è successo. E quindi potremmo dire tranquillamente che questo è l'atto di Trump, ovvero è l'atto di un cretino. Bisogna aggiungere il fatto che non è che Trump abbia deciso così contro il Pentagono, contro la CIA, contro l'intelligence, contro tutti quanti. No, cioè nel senso, le decisioni, per quanto lui sia il comandante in capo e quindi quello che preme il bottone, vengono prese dopo lunghe contrattazioni, lunghe argomentazioni, quindi, però sicuramente Trump, come si dice qui da noi, se un mona, non c'è alcun dubbio su questo. Ma ciò ci deve portare a vedere Qasem Soleimani come vittima? O peggio, come eroe? Come un personaggio degno di gloria? Perché io in questi giorni ne ho lette di tutti i colori, nei giornali, nei tweet di vari filosofastri che è meglio lasciar perdere. No, Qasem Soleimani non è una vittima, non lo è, punto e stop. Cercherò di sostenere questa cosa con alcuni fatti, quindi dei dati di fatto che possono essere verificabili, e metterò sotto le fonti che riuscirò a recuperare per mostrare queste cose. E poi darò delle opinioni, delle visioni, basate anche su quei fatti, per contestualizzare. Perché vedete, dire che Trump è un cretino e Soleimani è una vittima, che potremmo dire ci sarebbe anche la sfumatura più democristiana. Trump ha agito illegalmente, Soleimani ha agito, com'è che l'ho letto da qualche parte? Ah sì, nel suo ruolo ufficiale. No, non è neanche così e lo vedremo perché. Dicevo, è facile dire bianco e nero, giusto o sbagliato, buoni o cattivi, è facilissimo, è bellissimo, ma le cose non stanno così, soprattutto vista la situazione in cui questa decisione, che ripeto è sbagliata per i motivi che ho detto e anche perché ovviamente è una decisione che va a sobillare, a creare una tensione un po' più forte, che però a mio parere non porterà, come tanti dicono, alla terza guerra mondiale, dicevo, questa è una decisione che va contestualizzata un po' meglio rispetto a come si sta facendo nell'informazione. Alcuni fatti riguardanti Qasem Soleimani. Io parlerò di lui, perché vabbè, di Trump sappiamo già molti fatti, non è proprio il caso. Soleimani era in Iraq. E con chi era in Iraq? In Iraq stava insieme a miliziani. Miliziani che da ormai 3 anni stanno mettendo a ferro e fuoco l'Iraq. Miliziani che da un lato hanno aiutato a combattere l'ISIS, ma poi ci arriviamo, però dall'altro sono gli stessi miliziani colpevoli di deportazioni etniche, colpevoli di massacri fra i curdi e altre etnie, colpevoli di aver ucciso moltissimi protestanti di piazza Tahrir a Baghdad. Voi sapete che in Iraq la situazione geopolitica è molto, cioè la situazione politica, sociopolitica è abbastanza instabile. Ci sono delle proteste che vanno avanti da molto tempo. I miliziani con cui Soleimani stava lì sono esattamente quelli che rapiscono e ammazzano protestanti di Baghdad, proprio come si faceva nell'Argentina dei generali, ok? E Soleimani non era lì in veste ufficiale. L'informazione che è arrivata agli Stati Uniti è un'informazione di intelligence. Lui stava lì con dei miliziani che non sono ufficiali, non sono capi di Stato, non sono... sono di fatto dei guerriglieri illegali, criminali. Purtroppo in Iraq da 3 anni, e poi arriveremo anche a questo, è cambiata la situazione geopolitica, la situazione, di nuovo, scusatemi, sociopolitica, perché il governo che c'è adesso in Iraq è fortissimamente influenzato, è praticamente un governo satellite dell'Iran, e questo è cambiato dopo alcuni avvenimenti, fra cui il cambiamento di rotta della politica statunitense e varie altre cose, ovviamente l'ingerenza dell'ISIS che ha cambiato gli equilibri all'interno della regione. Però ricordiamoci che Soleimani stava in Iraq non in veste di capo di Stato e non incontrava capi di Stato, incontrava dei guerriglieri che sì, sono dei terroristi, in quanto stanno portando avanti pulizia etnica, deportazioni e uccidono manifestanti che protestano contro il governo iracheno. Inoltre quei miliziani sono E lì, ragazzi, queste sono informazioni che vengono date ovviamente dalla parte americana. Io le metto lì come ulteriori cose, ma sono suffragate dal fatto che la NATO è diffidente nei confronti dell'Iran proprio perché il sospetto che le cose stiano così è forte, e anche perché, ripeto, l'Iraq è influenzatissimo dall'Iran in questo periodo. Dicevo, quei miliziani sono altissimamente, probabilissimamente, i responsabili degli attentati di Piazza Tahrir del 27 dicembre e all'ambasciata americana del 31 dicembre. Perché, qui è andato un po' in sordina perché eravamo tutti già sbronzi e vogliosi di festeggiare il nuovo anno, però il 31 dicembre l'ambasciata americana ha subito un attentato, e quell'attentato è legato a quei miliziani, e quei miliziani sono direttamente finanziati, sostenuti proprio da Qassem Soleimani, da Khomeini e dal governo iraniano. Ora, capite bene che c'è un contesto in cui questo attacco si è verificato. Ma c'è di più. Insieme a Soleimani, e io voglio trovarvi anche i nomi perché, cavolo, cioè nel senso queste cose vanno dette, una cosa che nessuno sta raccontando, non ho trovato un giornale che dicesse questa cosa che per me è fondamentale. Fermi lì che sto trovando il mio... Eccolo qua. Allora, insieme a Soleimani, nel bombardamento di 3 giorni fa, in cui Soleimani ha perso la vita, sono morti anche 4 miliziani. E vi leggo i nomi. Sono stati uccisi il generale Hussein Jafari Naya, il colonnello Sharud Muzaffari Naya, il maggiore Hadi Tarmi e il capitano Wahed Zamanian. Spero, amici musulmani, amici iracheni che mi ascoltate, di averli pronunciati bene. E questi sono 4, diciamo così, capi proprio di quelle associazioni militari di miliziani che sono terroristi: un generale, un colonnello, un capitano, un maggiore. E nessuno sta dicendo che c'erano anche questi, quindi Soleimani probabilmente era l'obiettivo principale, ma poi non c'era solo lui, e comunque lui si è incontrato con questa gente. Aggiungiamo altre cose proprio en passant per dire che Soleimani non era esattamente lo stinco di santo, la vittima, lo stratega che si sta dicendo. Soleimani è a capo, potremmo dire, vabbè, era l'uomo politicamente più di spicco del regime iraniano, di fatto successore di Ahmadinejad, anche se non è il presidente, ma comunque di pari livello come influenza a Khomeini. È a capo di un regime teocratico che in 40 anni si è macchiato di crimini orribili. Cioè, ragazzi, questo qua in Iraq ha mandato i bambini kamikaze. E lo so che, detto così, sembra quasi una roba, vabbè, ma cosa vuoi che sia? Ha mandato dei bambini kamikaze, e non solo contro l'Iraq. Ha mandato un po' in tutti gli stati in cui l'imperialismo iraniano, che è uno stato di ispirazione imperiale da sempre, e nei prossimi decenni potrebbe esserlo ancora di più, ha fatto queste cose: deportazioni, pulizie etniche. Voglio dire, andate a chiedere ai curdi quanto Soleimani sia uno stinco di santo, oppure andate a Piazza Tahrir, dove infatti in questi giorni se ne fottono della morte e dicono che era un persecutore, perché di fatto è un persecutore, uno che si è macchiato di crimini orribili ed è a sostegno di un regime teocratico. In Iran tu non puoi contestare Khomeini o Soleimani, e adesso sicuramente no. E mentre negli Stati Uniti, per fortuna, tu puoi dire Donald Trump è un pezzo di merda, grazie al cielo, qui non puoi dire cose del genere del nostro presidente, o perché fai vilipendio a ruoli istituzionali, però vabbè, è un altro discorso. Infine, tanti stanno dicendo, ma guardate che Soleimani è uno che ha combattuto l'ISIS. Sì, ma come se l'avesse combattuta per carità, per solidarietà, ma no! In realtà Soleimani ha combattuto l'ISIS perché l'ISIS è stato una spina nel fianco proprio alle pretese imperialiste nella regione medio orientale da parte dell'Iran. L'Iran ha sempre combattuto chi poteva essergli d'intralcio, e l'ISIS è stato una grande spina nel fianco, sia religiosamente, perché ricordiamo che l'ISIS porta avanti una filosofia islamista, quella wahabita, che è contraria e per molti aspetti antagonista rispetto a quella di Khomeini e via dicendo. Però ricordiamoci soprattutto che Soleimani sì, li ha combattuti, ma li ha combattuti perché ha detto vedete, questi sono criminali contro l'umanità. Soleimani ha commesso crimini contro l'umanità, il suo regime li ha commessi crimini contro l'umanità. Ecco, tutto questo per dire una cosa fondamentale: che l'atto di Trump è un atto stupido, È un atto che sinceramente non condivido. È un atto che potrebbe avere delle conseguenze che secondo me non ci saranno, perché in realtà, a mio parere, nella regione adesso si installerà un'altra situazione come la guerra fredda, Mutual Assured Destruction, cioè ogni parte in causa sa che facendo un atto di guerra aperta potrebbe venire annientata l'Iran ancora di più, ovviamente, degli Stati Uniti. Quindi io non credo ci saranno delle rappresaglie, ma chi sta dicendo terza guerra mondiale, secondo me sta veramente dicendo una roba che è più simile a una favoletta che ad altro. Però vabbè, lasciamo perdere questo. Dicevo, l'atto di Trump, che è stato un atto stupido, che è stato un atto che non condivido, che è stato un atto scellerato, mettete quello che volete, però è un atto che ha le sue ragioni, cioè va contestualizzato. Non è che Trump si è svegliato un giorno e ha detto: ah, c'è Soleimani che sta prendendo il sole vicino all'aeroporto di Baghdad, mandate un missile. Non è andata così. Questo era in Iraq insieme a dei miliziani terroristi che stanno ammazzando curdi, gente che protesta in piazza Baghdad, e che sono responsabili di 2 attentati diretti verso gli americani di pochi giorni fa. Detto questo, è un atto comunque scellerato. Alcuni dicono che di fronte all'attentato all'ambasciata americana del 31 dicembre sia anche un atto spropositato. Ci può stare, cioè potrebbe essere che l'uccisione di 4 miliziani che hanno ordinato l'attentato del 31 dicembre insieme a colui che finanzia quei miliziani sia un atto spropositato di fronte a quell'attentato, però anche lì ci stupiamo. Gli Stati Uniti da sempre portano avanti la politica della retaliation, cioè se tu mi fai del male uno, io mi vendico 10, che può piacere, può non piacere, però è sempre stato così. Lo faceva Obama, l'ha fatto Bush, l'ha fatto Clinton, in ogni guerra, quindi non è che mi stupisca di questa cosa. Però ripeto, è un atto che Trump e l'amministrazione Trump potevano evitare. Sì, ma è comunque un atto che va contestualizzato, che è più complesso del i buoni e i cattivi, gli imperialisti e i poveri cristi che stanno lì nel deserto e non fanno del male a nessuno. Ma cosa cazzo? Cosa mi tocca leggere? Questi sono i fatti che ho cercato di riportarvi. Poi ci sono delle opinioni e queste cose sono interessanti. Voglio portarvi una visione per poi fare un passo in più rispetto a quello che ho detto. C'è un'opinione che è alla base della lettura di questi eventi, e quell'opinione parte da una domanda: ma chi è che ha iniziato? È una questione indecidibile. È come la questione sulla striscia di Gaza, quindi del rapporto fra palestinesi e israeliani. Noi leggiamo la situazione e prendiamo le parti dell'una o dell'altra sulla base di un'azione, cioè di mettere sul piatto della bilancia le azioni che dovrebbero aver scatenato la prima offesa, la prima aggressione. E quindi, se noi diciamo che sono stati i palestinesi i primi a fare violenze, allora parteggiamo per Israele, e viceversa. Però la questione è indecidibile perché l'atto iniziale non c'è mai stato. Non c'è, non esiste chi scientificamente può dirci: ah, tutto ha avuto inizio lì. Poi un giorno parliamo anche della questione israelo-palestinese, che è comunque molto interessante, ma non è questo il giorno. Nella relazione fra Iran e Stati Uniti è la stessa cosa, e in mezzo non c'è solo l'Iran, c'è anche l'Iraq. E quindi noi abbiamo la necessità di guardare a questa situazione così polverosa, così sfumata, così complicata, in cui poi abbiamo sempre a che fare con personalità difficili. Voglio dire, Ahmadinejad era un demente, pazzo completo. Soleimani era il perfetto erede delle politiche di Ahmadinejad, così come Khomeini è stato. Dall'altra parte tu hai avuto comunque 3 personalità, come quelle di Bush, come quella di Obama e come quella di adesso Trump, che sono 3 personalità molto problematiche, quindi bisognerebbe mettere in mezzo questo. Però noi abbiamo bisogno di farci un'idea per leggere la situazione e dire: ok, dov'è che è iniziato tutto? Almeno, dov'è che io decido di far iniziare le cose? E mi sembra di aver individuato 4 punti su cui si può basare questa analisi. Il punto da cui inizio io, sinceramente, poi cercherò di argomentare il perché, è 3 anni fa. Cioè, questa morte di Soleimani, questo atto, questo omicidio, questa uccisione, chiamatela come vi pare, per me si colloca in una lettura che parte da 3 anni fa, ovvero quando c'è stato il cambiamento, 3-4 anni fa, quando c'è stato il cambiamento della politica del POTUS, cioè del President of United States, e quindi l'amministrazione Obama è passata all'amministrazione Trump, ed è cambiato molto la politica inerente al Medio Oriente, e ovviamente l'installazione del nuovo governo iracheno, che ha cambiato letteralmente gli equilibri. E questi due cambiamenti hanno portato l'Iran a un avvicinamento fortissimo e velocissimo verso l'Iraq, e Soleimani è stata la principale figura di questo cambiamento, in cui poi si è innestato anche la vicenda dell'ISIS, quella che è stata, diciamo così, poi in realtà l'inizio del declino dell'ISIS. E perciò, a mio parere, poi ripeto un po' semplificando, questa uccisione di Soleimani va letta all'interno di questo contesto. E comunque in questo contesto io non sto dicendo che Trump abbia fatto bene, sto dicendo che l'uccisione ha delle ragioni ben precise che vanno messe in conto. Altri potrebbero dire, non 3 anni fa, io faccio iniziare tutti questi avvenimenti a 17 anni fa, ovvero quando è scoppiata la guerra post 11 settembre in Iraq, quando il presidente George W. Bush ha deciso di andare a spodestare Saddam Hussein e di portare quella disastrosa guerra in Iraq. Perché farlo cominciare lì? Beh, perché sicuramente ciò che è successo 4 anni fa, cioè il cambio del governo e la nuova influenza iraniana sull'Iraq, hanno radici profonde in quella decisione scellerata che 17 anni fa portò al cambio di regime e a quel disastroso susseguirsi di politiche deficienti che gli Stati Uniti hanno portato avanti in Iraq. E quindi, se noi iniziamo da lì, allora la lettura di questo evento, dell'uccisione di Soleimani, potrebbe prendere una sfumatura diversa, potrebbe essere molto più pendente pro-Iran. E perciò anche questo è importante. Un'altra lettura è, noi andiamo a collocare l'inizio e quindi il contesto di lettura di questo avvenimento nella guerra Iran-Iraq degli anni 80. E allora lì abbiamo un altro paio di maniche, perché quella guerra portò anche inevitabilmente allo scatenarsi delle motivazioni della guerra del Golfo. La guerra del Golfo poi ha portato a dei nuovi equilibri medio orientali, e allora lì diventa molto più difficile leggere tutto questo contesto, perché sono quasi 40 anni, quindi è un casino, però si può fare. Infine c'è l'ultima, e che possiamo effettivamente con solidità di argomentazione argomentare, dire bene, iniziamo tutto dal 1979, cioè dalla rivoluzione islamica, quando l'Iran passò da essere uno stato democratico, tendente verso l'asse occidentale, aperto, e diventò la teocrazia dittatoriale, scellerata, violenta, che è oggi. E anche lì, se noi cominciamo a leggere la storia da lì, l'evento di Soleimani prende delle sfumature completamente diverse, quindi capite che questo è veramente interessante. Sapete perché? Perché il punto di inizio della nostra contestualizzazione storica la decidiamo noi, e ciò che decidiamo ci qualifica in relazione a quell'evento. Cioè il fatto io di dire, cerco di scegliere 3 anni fa come avvenimento per iniziare la contestualizzazione, dice in qualche modo quelli che sono i miei presupposti di lettura della realtà, che sì, per me la realtà è che gli Stati Uniti, con le loro colpe, le loro cazzate immani che ho anche descritto, e potrei veramente parlarne per un sacco di tempo, però sono comunque preferibili rispetto all'Iran, che è un regime teocratico, violento, retrogrado, privo di qualsiasi credibilità nell'affrontare questo secolo, ok? Questo dice alcune cose di me, e chi dice che invece no, si comincia 17 anni fa, si qualifica in un altro modo. Ma è lì che possiamo trovare un dialogo, è lì che le argomentazioni diventano interessanti, è lì forse che possiamo non capire tutto quello che succede, perché non lo possiamo fare, però possiamo forse uscire un minimo dai nostri bias di conferma, in cui il mondo è sempre bianco o nero, in cui i buoni sono di là e i cattivi sono di là, in cui persino un figlio di puttana come Qassem Soleimani potrebbe venire designato come una vittima, un eroe, un martire, una persona che ha subito ingiustamente una violenza. Questo mi fa incazzare. Usciamo da questa lettura idiota della realtà, abbiamo bisogno di guardare al mondo con un po' di cervello e un po' meno di pancia, per favore, e poi trovarci in disaccordo, ma in quel disaccordo avere consapevolezza che il disaccordo si basa anche sui presupposti che ci qualificano come individui e poi magari informarci un po' di più senza crederci fini analisti geopolitici, che no, in realtà non lo siamo. Bene, sono andato un po' più lungo del previsto, ma l'argomento era molto complesso. Io spero di aver portato sul piatto della bilancia qualche idea interessante. Con un commento potete dirmi cosa ne pensate. Spero di avervi restituito un po' della complessità di questa situazione, che poi, ripeto, meriterebbe altre 13 ore di approfondimento, ma non lo possiamo fare. Spero almeno di essere stato utile a tutti voi. Grazie per avermi ascoltato, io vi abbraccio tutti, buon martedì, e voi non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.
E adesso un bel caffè finito. Perché rischiare di rimanere senza caffè quando puoi abbonarti a Caffè Borbone? Prezzi vantaggiosi, costi di spedizione inclusi, tante possibilità di personalizzazione e l'abbonamento lo sospendi quando vuoi. Decidi tu la frequenza, la qualità, scegli tra le cialde e capsule compatibili e crea il tuo mix di gusti e miscele. Mai più senza caffè con l'abbonamento Caffè Borbone. Tutte le info su caffèborbone.com.